questa 34esima lezione parleremo della dimensione securitaria europea. Dimensione securitaria europea che ha una lunga storia, tant'è vero che l'Europa nell'immediato dopoguerra, l'abbiamo visto, era piuttosto in pessime condizioni, era stata divisa in due blocchi e questo aveva portato tutti quanti nell'Occidente europeo a preoccuparsi del proprio futuro. Preoccuparsi del proprio futuro, si era arrivati alla conclusione che bisognasse fare qualcosa. Questa conclusione fu raggiunta perché? Perché nell'aprile 1947 fallì la conferenza di Mosca che doveva definire il trattato di pace con la Germania, ci fu il famoso blocco di Berlino e si arrivò anche all'occupazione della Cecoslovacchia, che era una delle aree grigie, no? E nacque l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, per cercare di risollevarci, la cosiddetta OECD, che era legata al piano Marshall, però non creava una massa critica. Nel 1947 Francia e Gran Bretagna, nemici storici, no? Si sorride sempre perché dice che loro due sono i nemici naturali e in effetti non sono mai andati d'accordo, però Francia e Gran Bretagna avevano firmato il trattato di Dunkerque, in cui i due paesi si impegnavano a difendersi insieme contro eventuali attacchi a uno di loro. Bene. Questo però ovviamente non bastava, quindi iniziarono le pressioni europee verso gli Stati Uniti. Nel frattempo, nel gennaio 1948, il primo ministro britannico lanciò la proposta dell'Unione Europea Occidentale. Oltre alla Francia, che era già legata alla Gran Bretagna col trattato di Dunkerque, furono coinvolti i tre paesi del Benelux, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Non era una grande alleanza, qualche anno dopo entrerà l'Italia, poi entrerà la Germania, poi entreranno altri paesi, però l'Unione Europea Occidentale era comunque un'unione di debolezze. Questa unione di debolezza portò al tentativo già ricordato di costituire la CED che fu affossata dai francesi, però anche con molto piacere da parte degli italiani. Se voi andate a vedere nei documenti che rievocano questo periodo, c'è il libro I tormenti di un ambasciatore, dell'ambasciatore Tacchiani, che era ambasciatore italiano a Washington, il quale osserva nel suo diario: se Modest France potesse portare in salvo le sue iniziative, e credo sia improbabile, l'Italia rimarrebbe sola a apparire come sabotatrice della CED. Cosa stava facendo Modest France? Stava proponendo un compromesso che contentasse tutti quanti all'interno del paese, all'interno della Francia, perché la Francia accettasse la CED. La Francia non accettò la CED per una posizione del Partito Comunista, che era allora la più grande forza minoritaria del paese, e il Partito Comunista ovviamente aveva avuto delle pressioni da parte di Mosca, perché Mosca non voleva vedere la CED e non voleva vedere il ramo della Germania. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che la Germania è poi occidentale, è entrata nella NATO, quindi le pressioni contro la CED da parte dell'Unione Sovietica si sono rivelate un boomerang. L'Unione Europea Occidentale però era rimasta un po' lì, con la creazione della NATO era rimasta una specie di forum di consultazione poco dopo, tant'è vero che non ha mai avuto una visibilità notevole. Racconta il suo segretario generale nell'ultimo periodo, Willem van Eekelen, che a una cerimonia pubblica fu scritta in un nastro di una corona commemorativa Union de l'Europa occidentale, no, l'Unione dell'Europa occidentale anziché occidentale. Però qualcosa fece le operazioni di sminamento nel Golfo Persico durante il conflitto Iran-Iraq e poi tentò di agire nel campo della ex Jugoslavia, e questo lo vedremo fra poco, no? Quindi si stava creando, con il crollo del patto di Varsavia e successivamente dell'Unione Sovietica, una situazione nuova. Una situazione nuova che provocò l'instabilità, no? E gli europei si interrogarono su come creare una dimensione securitaria alla quella che allora era la comunità economica europea, che fino a quel momento non si era occupata per niente di questioni militari. E il motivo per cui ci si cominciò a interrogare sulla dimensione securitaria europea fu dovuto al fatto che mentre si svolgeva l'operazione Desert Storm, che aveva impegnato gran parte delle forze americane, oltre a alcuni contingenti di altri paesi, fra i quali l'Italia, si ebbe la crisi della ex Jugoslavia. Crisi della ex Jugoslavia che l'Unione Europea occidentale tentò di gestire da sola mediante le forze di monitoraggio. Però gli europei andarono a fare le operazioni di monitoraggio mandando i militari in tuta bianca e totalmente disarmati. Il risultato fu che rapidamente questi militari furono messi in difficoltà. Un elicottero fu abbattuto con la perdita di tutto il suo equipaggio, erano 6 militari, 5 italiani e un francese. E poi si cercò di attuare, sotto l'egida dell'Unione Europea Occidentale, il blocco navale all'ex Jugoslavia, che era stato già decretato dall'ONU, ma non c'erano sufficienti forze. E quindi fu un blocco navale molto poco credibile, perché il blocco navale aveva come prima caratteristica, ancora prima della sua efficacia, quello della sua credibilità. Questa situazione di difficoltà e di impotenza, che era venuta fuori in maniera così brutale, portò il ministro della difesa tedesco Stoltenberg a dire alla conferenza di Monaco, quella che voi conoscete sotto il nome di Verkunde, che un ordine di sicurezza europeo non può consistere in un vuoto di potenza. Questa è stata proprio la pietra tombale dell'Unione Europea Occidentale, perché il vuoto di potenza significava che l'Unione Europea Occidentale non era in grado di fare niente. E quindi si cominciò a discutere cosa facciamo, cosa non facciamo, creiamo il pilastro di sicurezza europea all'interno della NATO, e ne abbiamo parlato parlando della NATO, creiamo qualcosa di diverso e si cominciò a fare dei piccoli passi in avanti. I piccoli passi in avanti quali furono? Prima di tutto si cominciò a dire: vediamo se possiamo far entrare l'Unione Europea occidentale dentro la comunità europea. Va bene? E ci fu una proposta italiana del 91 fatta dal ministro De Michelis, il quale aveva ammesso che era impossibile tracciare una netta linea di divisione fra sicurezza e difesa. Va bene? E propose un non paper che diceva appunto: prendiamo l'Unione Europea, la portiamo lì. Qual era il problema? Il problema è che non tutti i paesi che facevano parte dell'Unione Europea Occidentale volevano entrare dentro l'Unione Europea. Fu creato quindi prima un organo politico, l'European Political Cooperation, una specie di salotto buono dove discutere, e si capì che c'era un aspetto. L'Unione Europea aveva dei vantaggi. Quali erano i vantaggi? Primo, aveva nel proprio trattato costitutivo la clausola dell'automaticità della difesa comune. Ricorderete che questa clausola estremamente stringente era stata rifiutata dagli Stati Uniti, tant'è vero che l'articolo 5 risulta decisamente annacquato rispetto a un intervento automatico a carattere collettivo. E poi aveva anche un altro aspetto: prevedeva per l'Unione Europea accettare la difesa degli interessi vitali. Se voi andate a vedere il Trattato di Lisbona, che regge attualmente le sorti dell'Europa, voi troverete che questi due principi, dopo un certo numero di anni, sono stati riportati e sono stati mantenuti. Va bene? C'erano anche dei precedenti. Nel 1965, per esempio, si è cercato già di costituire il Comitato Europeo all'interno del Consiglio Atlantico. E poi c'erano coloro che, soprattutto gli inglesi, che erano contrari a creare una situazione di duplicazione. E non a caso si parlava di interlocking institution, no? Interlocking institution, che significava queste istituzioni europee, a partire dall'Unione Europea Occidentale, devono essere strettamente connesse con la NATO. Tant'è vero che molto spesso la NATO e l'Unione Europea, specie nell'operazione Shark Guard di blocco navale in Adriatico, avevano operato assieme. Quindi il primo discorso fu questo: sviluppiamo l'Unione Europea Occidentale e uniamola sempre più strettamente alla NATO. Tentò l'Unione Europea Occidentale creare una forza di reazione europea, però ci furono non poco più di iniziative tipo definizione dei compiti. Voi ricorderete le missioni di Petersburg, no? Che saranno poi riportate nel Trattato di Maastricht, ma avevano una vaghezza terribile. Però ecco, le dichiarazioni di Petersburg hanno una loro importanza, se non altro perché creano un linguaggio nuovo sulla terminologia che definiva i vari tipi di operazione. Vabbè. E l'unico prodotto della dichiarazione di Petersburg fu il cosiddetto Eurocorps, che fu creato a Strasburgo da Francia e Germania. E nella ministeriale di Bonn nel 1992 si prevedette appunto di considerare quali missioni: il peacekeeping, peace enforcement, no? E assistenza umanitaria. I disastri naturali, lo abbiamo già visto nella prima parte del corso, sono sempre importanti, importanti soprattutto perché consentono di, con questi atti di buona volontà, di creare dei legami che proprio fra le opinioni pubbliche, fra le popolazioni, che magari prima non c'erano. La dichiarazione di Petersburg, come abbiamo visto, restò più o meno fra le buone intenzioni che pavimentavano l'inferno. Però, in effetti, la situazione della dimensione di sicurezza europea cominciava a essere urgente. Cominciava a essere urgente, tant'è vero che nel 92 fu creato l'Unione Europea con il Trattato di Maastricht, che prevedeva i famosi tre pilastri, no? Il primo pilastro, quello che accorpava la CE, la CECA e la CEA fra di loro. La CECA era il carbone e acciaio e la CEA era la parte nucleare. Il secondo pilastro, politica europea di sicurezza comune, e il terzo riguardava gli affari interni e la giustizia. Ora ci sono due considerazioni veloci da fare. La prima considerazione è che un'organizzazione per pilastri è un'organizzazione che ha difficoltà a creare sinergie al proprio interno. E le sinergie sono tutte demandate al vertice, quindi i tre pilastri mediamente saranno tutti accorti a difendere le proprie prerogative e a impedire invasioni in campo, e tocca sempre al vertice di mettere d'accordo i galli che litigano. E la seconda considerazione era relativa proprio al secondo pilastro, perché era stato creato la politica europea di sicurezza comune, non l'organizzazione di europea di sicurezza comune, per il semplice motivo che la Gran Bretagna si era opposta, non voleva duplicazioni con la NATO, e diceva: sì, vabbè, se volete discutere dal punto di vista politico va bene, ma non creiamo una seconda struttura militare che è costosa, che richiede uomini e quindi non è conveniente. E infatti in questo gli americani appoggiarono fortemente la Gran Bretagna, fino a che, di fronte alla ineluttabilità degli eventi, perché l'Europa è rimasta sicuramente bruciata dalla assenza degli Stati Uniti durante la prima fase della crisi della ex Jugoslavia, e con l'accordo di Berlino del 1996 ci fu una dichiarazione del segretario di Stato americano Madeleine Albright che disse: perfetto, procedete con la dimensione di sicurezza europea a una condizione. Questa condizione fu la condizione detta delle 3D: no decoupling, non disaccoppiamento delle due organizzazioni, no duplication, non fare le cose uguali da una parte e dall'altra, no discrimination. Perché no discrimination? Perché un certo numero di membri della NATO non erano membri dell'Unione Europea. Ricorderete per esempio la Turchia, basta ricordare la Norvegia e basta ricordare il Canada. Quindi la dimensione sicurezza europea ha sempre avuto in mente il fatto che non poteva discriminare alcuni membri della NATO. Questo, come vedete, questa politica delle 3D sarà osservata entro certi limiti, ma non totalmente. E quando alla fine, nel 1998, i francesi e gli inglesi si misero d'accordo, il famoso accordo di Saint-Malo, altrimenti detto il primo matrimonio fra le forze armate britanniche e francesi, un matrimonio che è durato poco, poi si è cercato di ricostituirlo in questi ultimi anni, bene, si accettò il fatto che oltre alla PESC, politica europea di sicurezza comune, fosse creata la PESD, politica europea di difesa comune, di sicurezza e di difesa comune. Ecco, questa fu sanzionata dal Consiglio europeo di Colonia del 1999 e quindi si diede avvio a una nuova struttura. Questa nuova struttura, che prevedeva un comitato militare e uno staff militare, oltre a alcune organizzazioni miste civili e militari che si reanno decisamente importanti, è sempre vissuta un po' al limite fra la necessità di diventare un'organizzazione e la necessità di rimanere un qualche cosa di prevalentemente politico. Ma la cosa importante che fece in questa prima fase la nuova dimensione di sicurezza europea fu quella di emanare una strategia europea di sicurezza. La strategia europea di sicurezza del 2003 è uno dei più bei documenti, dei più belli esempi di strategie declaratorie che ci siano state fino adesso. Bene, intanto partiamo dal titolo: un'Europa sicura in un mondo migliore, no? Quindi problemi di sicurezza, capacità finanziarie che l'Europa ha sempre avuto in abbondanza e forza militare che non costituisce lo strumento principale di questo. Poi si comincia a parlare, un po' come ha fatto la NATO, di sfide e di minacce. Non parla di rischi, no? Sfide e minacce. Cosa sono le sfide? Le sfide sono qualcosa che rende difficile l'azione. Conflitti locali, instabilità, povertà, pandemie, no? Sono delle situazioni che uno deve superare. Quindi voi vedete che la sfida è sostanzialmente degli ostacoli da superare per influire sugli eventi. Va bene? Poi ovviamente c'erano le minacce come il terrorismo e sulle minacce si parlava anche di armi di distruzione di massa, di conflitti regionali, fallimento degli stati e di criminalità organizzata. A questo punto il concetto strategico dice una cosa fondamentale, molto importante, che fino adesso non era stata considerata. Dice, questi differenti elementi messi insieme, il terrorismo dedito alla massima violenza, la disponibilità di armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata, l'indebolimento dei sistemi statali e la privatizzazione della forza, potrebbero metterci di fatto di fronte a una minaccia estremamente grave. Voi non sapete, ma chiedete ai vostri genitori, uno dei problemi più grossi che ebbe l'Italia, che dovete affrontare l'Italia all'epoca delle Brigate Rosse, fu quando iniziò, soprattutto nel meridione, una certa collusione fra i brigatisti rossi e la criminalità organizzata. Avendo dato questa situazione dove c'erano appunto sfide e minacce, non si parlava ancora di rischi, se ne parlerà successivamente. La differenza fra sfide e rischi: le sfide sono ostacoli, i rischi sono dei pericoli che si possono verificare durante una certa azione. Va bene. E lui fissava tre obiettivi strategici che erano molto importanti. Primo, affrontare le minacce, è chiaro. Come affrontare le minacce? E qui c'è una cosa molto interessante. Si tira fuori una vecchia frase di un ammiraglio inglese, l'ammiraglio Colomb, che scrisse il primo trattato di strategia navale, che diceva: la prima linea di difesa sarà spesso oltremare. Infatti Colomb diceva a suo tempo: le spiagge del nemico sono la nostra prima linea di difesa. E quindi diceva: sì, noi dobbiamo fare una difesa, ma una difesa in profondità. Voi ricorderete, quando abbiamo parlato della difensiva e quindi della difesa in profondità, che la difesa in profondità si può fare in due modi: o prevedendo di cedere terreno, oppure portandosi più avanti possibile fino ai confini con il nemico. E questa è la prima cosa importante, una strategia che prevede di contenere le sfide e le minacce il più lontano possibile. Infatti dice: la prevenzione dei conflitti, la prevenzione delle minacce non può iniziare troppo presto. A differenza della minaccia durante la guerra fredda, massiccia e visibile, nessuna delle minacce attuali è puramente militare e nessuna può essere affrontata con mezzi puramente militari. Giusto, l'aveva riconosciuto pure la NATO, solo che la NATO se ne è accorta troppo tardi. L'Europa quindi, almeno sul piano teorico, è partita bene. Secondo obiettivo strategico: costruire sicurezza nel nostro vicinato. Ecco, questo è un secondo aspetto decisamente importante. Il gradualismo. Non possiamo con la bacchetta magica far cessare i conflitti, le tensioni, le sfide dappertutto. Cominciamo dal nostro vicinato. Tant'è vero che il prodotto di questo obiettivo strategico è stata la European Neighborhood Policy, che appunto ha cercato di creare una fascia di sicurezza attorno all'Europa. Infatti dice: persino in un'era di globalizzazione la geografia è ancora importante. È nell'interesse europeo che i paesi alle nostre frontiere siano ben governati. I vicini impegnati in violenti conflitti, stati deboli nei quali prospera il crimine organizzato, società con disfunzioni o popolazioni che aumentano fuori controllo alle frontiere, tutto ciò pone problemi all'Europa. L'area del Mediterraneo in generale continua ad attraversare seri problemi di stagnazione economica, irrequietudine sociale e di conflitti irrisolti. Quindi, come vedete, si guarda alle frontiere, si guarda sia a est che a sud. Perché c'era questa frase? Ricorderete che dal 91 fino al 98 c'era stato un afflusso di immigrati dai paesi dell'est europeo, immigrati che poi si sono stabiliti, si sono integrati in gran parte, però ci hanno anche in un'altra parte creato dei grossi problemi di criminalità organizzata. Quindi il secondo obiettivo strategico dell'Unione Europea nella dichiarazione del 2003 è proprio questo: costruire sicurezza nel nostro vicinato. E poi il terzo era un ordine internazionale basato su di un multilateralismo efficace. Voi vedete che qui ritorna il concetto delle interlocking institution, che poi, come vedremo, ahimè, in alcuni casi, per alcuni aspetti diventeranno interblocking Institutions, e si dice: in un mondo con minacce globali, mercati globali e media globali, la nostra sicurezza e prosperità dipendono sempre più da un sistema multilaterale efficace. Lo sviluppo di una società internazionale più forte, istituzioni internazionali ben funzionanti e un ordine internazionale basato sulla legalità. Questo era l'obiettivo. Poi l'ultima parte dice: bene, d'accordo, adesso abbiamo visto quali sono i nostri obiettivi, vediamo cosa fare e come fare. Bene, affrontare le minacce, ovviamente. Costruire sicurezza nel nostro vicinato, ovviamente. Costruire un ordine internazionale basato sul multilateralismo. E questo è interessante perché si ribadisce una seconda volta quello che era stato già detto prima, no? E poi si dice: signori, noi dobbiamo essere più attivi nel perseguire i nostri obiettivi strategici, più capaci, quindi dotarci delle cosiddette capacità. Ricorderete quando abbiamo parlato della strategia dei mezzi, cosa si intende per capacità, eh? Pezzo di ferro, più uomini, più organizzazione dietro, e più coerenti. Va bene, quindi sostanzialmente si dice: noi siamo deboli, per cui dobbiamo agire con prudenza, siamo forti finanziariamente ma deboli militarmente, dobbiamo creare il nostro strumento militare, va bene? Quindi più capaci, dobbiamo mantenere un certo attivismo, seppure gradualista, e soprattutto dobbiamo essere coerenti. Va bene. Quindi lo sviluppo delle capacità europee era il convitato di Pietro e darà luogo alla creazione dell'Agenzia di Difesa Europea, European Defense Agency, negli anni successivi, e a un certo punto di iniziative sulla costituzione delle forze. E però nel 2008, dopo che si era visto quanto debole fosse l'Europa, fu deciso di riscrivere il concetto. Allora la presidenza toccava la Francia, e la Francia partì lancia in resta dicendo che bisognasse riscrivere il concetto strategico del 2008. E in effetti poi si vide che non valeva la pena. Quello che si concordò alla fine fu di scrivere un rapporto sullo stato di attuazione della strategia europea di sicurezza. Questo rapporto aveva però delle novità. La prima novità mutuata dalla NATO era quella della sicurezza energetica. Voi sapete che c'era il problema del gas russo che passava attraverso l'Ucraina, che l'Ucraina dirottava e spesso non faceva arrivare in Europa. C'era il problema, quindi un problema molto simile a quello dello shock petrolifero degli anni 1970. Ecco. E in questo vedremo che la sicurezza energetica è un qualcosa di molto efficace. Cosa dice? Noi dobbiamo soprattutto diversificare le fonti di approvvigionamento. Beh, concetto molto valido. Perché se mi viene a mancare l'una fonte di approvvigionamento, ricorro all'altra. Qual era il problema e qual è il problema della sicurezza energetica europea? Perché l'Europa non ha sufficiente energia in proprio. Il problema della sicurezza energetica europea è che dovunque si va in paesi altamente instabili. Beh, pensate, oltre alla Russia, all'Azerbaigian, pensate al Nord Africa, pensate al Venezuela. Quindi il problema della sicurezza energetica, anche se è ben affrontato con cognizione di causa e con abilità, è per l'Europa un problema che è destinato a essere ricorrente. Bene? Poi si parlava finalmente di sicurezza cibernetica. Voi avete visto che la sicurezza cibernetica era stato un problema già affrontato dalla NATO. La NATO l'aveva affrontato in maniera decisamente brillante, tant'è vero che ha creato delle organizzazioni come il NCIRC per la risposta alle crisi cibernetiche, che è decisamente importante. Purtroppo avviene un fenomeno che è abbastanza criticabile, perché proprio nell'anno in cui si stavano lanciando le operazioni per l'antipirateria, sia da parte della NATO sia da parte dell'UE, rispettivamente l'UE, Operazione Atalanta, e la NATO, l'operazione Ocean Guard, il documento francese, perché la Francia era piuttosto contraria all'operazione di antipirateria, dice: la pirateria è una nuova forma di criminalità organizzata. Innanzitutto, la pirateria non è nuova, è una delle attività più vecchie che esistono da quando il mondo è mondo. Secondo, non è solo criminalità organizzata. Bene, è nata come criminalità organizzata, ma è qualcosa di più, perché è una forma di approccio indiretto, tant'è vero che abbiamo visto in Somalia che ci sono state abbondanti sponsorizzazioni dei pirati del Puntland. Va bene? Un esempio della sponsorizzazione è molto semplice. Fino a un certo periodo, dopo il 2000, alcune navi non erano state mai toccate, in particolare non erano state mai toccate le superpetroliere che appartenevano agli stati del Golfo Persico, quindi Arabia Saudita, Emirati e compagnia bella. Un bel giorno una di queste superpetroliere da 400.000 tonnellate fu sequestrata, con dei problemi terribili per i pirati perché non sapevano dove metterla, va bene, perché non entrava in nessuno dei loro porti, e immediatamente fu rilasciata apparentemente gratis, in realtà dopo che gli stati sponsor avevano versato un certo numero di soldi. Poi l'altro aspetto criticabile del rapporto 2008 fu il fatto che rispecchiava fin troppo fedelmente una situazione che si era venuta a creare nell'ambito dei rapporti fra la NATO e l'Unione Europea, va bene, tanto che il rapporto dice: bisogna rafforzare questo partenariato strategico a beneficio dei nostri interessi comuni in materia di sicurezza, con una migliore cooperazione operativa nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna organizzazione e con la prosecuzione dei lavori relativi alle capacità militari. Beh, innanzitutto, quando in un documento si dice rafforzare un partenariato strategico, vuol dire che il partenariato strategico sta andando di male in peggio. Bene, seconda cosa, quando uno dice soprattutto, no? Si creano dei paletti. Infatti il documento del 2008 mette due paletti. Io, Unione Europea, voglio collaborare nel campo di sicurezza con la NATO solo in due aspetti: quello della parte operativa e quello della componente di sviluppo delle capacità. Perché c'erano questi due aspetti e qual era il punto debole di questa affermazione? Prima di tutto, in campo operativo, l'Europa aveva cominciato a svolgere piccole operazioni sotto l'egida di Javier Solana, ma queste piccole operazioni avevano delle difficoltà a procedere, soprattutto quando si entrava in ambienti difficili. L'Europa si era ritrovata in cattive condizioni a Gaza, e l'Europa aveva deciso di addestrare le forze di sicurezza afghane, però non era in grado di proteggere gli istruttori e quindi dovette fare ricorso alla NATO. Secondo, sviluppo delle capacità. È chiaro che nello sviluppo delle capacità, uno sviluppo senza gli Stati Uniti nasce con certe difficoltà e procede in maniera molto più stentata, perché servono i capitali americani, serve la tecnologia americana, perché altrimenti gli europei non riescono a fare niente. Quindi prevedere come argomenti di collaborazione solo due campi in cui l'Europa era beneficiaria, ovviamente non funzionava. Era qualche cosa che non offriva prospettive. Se uno vuole creare un legame solido, un legame duraturo, deve ricordarsi che deve esistere la reciprocità. O io impongo a un nemico sconfitto le clausole che voglio, oppure mi devo mettere d'accordo. E l'accordo deve prevedere degli aspetti in cui ci guadagno io e degli aspetti in cui ci guadagna la controparte. Ecco. L'ultimo argomento che sollevava dei dubbi in questo rapporto del 2008 era l'eccessiva enfasi data alle funzioni di guardia costiera. Perché? Perché proprio l'attenzione europea verso le forze di sicurezza più che verso le forze militari ha portato le guardie costiere ad espandere i loro compiti, ad andare al di là delle zone marittime sovrane, e quindi a entrare in un'area normalmente occupata dalle forze armate, area dove c'erano dei pericoli. Non è un caso che l'Italia ha visto questa espansione della propria guardia costiera, che è andata sempre più avanti, sempre al di là delle proprie zone sovrane, finché non si è ritrovata a beccarsi un certo numero di colpi, fortunatamente senza vittima, da parte di oppositori, e ha dovuto fare ricorso di nuovo alla protezione della Marina, che ha dovuto creare l'operazione Mare Sicuro.